Ciao a tutti e benvenuti in Let's Speak Magic, un podcast a cura di Nexus Arcanum. Io sono Dee.
Io sono Emmet e questo podcast è ostato da la follia.
No. Dai, che cattiveria.
Realismo. Si dice realismo.
Allora, io direi più che dalla follia, dal bisogno di dare un senso a qualcosa che non ha certezze,
che un senso non ce l'ha.
Vabbè, battute tristi a parte, purtroppo come ripeto sempre, la mitologia norrena ha un grande problema: avere poche fonti, e quelle poche che abbiamo a volte sono ben confuse.
Molto ben confuse.
E a volte chi dovrebbe aiutare a chiarire le idee si impegna a rendere quelle poche fonti ancora meglio confuse, fino ad arrivare a un meraviglioso finale di caos. Io non me la voglio prendere assolutamente con nessuna associazione. Questo non è un puntare il dito contro Tizio Caio Sempronio, no. È un ragionamento a monte, perché mi avete chiesto tantissimo di parlare di mitologia norrena, iniziare a fare delle cose introduttive, dei podcast introduttivi. Questo è il podcast introduttivo ai podcast introduttivi.
No, beh, dai, il podcast introduttivo l'avevi già fatto. Questo è il podcast del, per andare a parlare effettivamente del culto e delle sue modalità, abbiamo bisogno di, hai bisogno, perché io poi sono...
Tu sei qui a farmi solidarietà morale.
Esatto. Di mettere in chiaro alcune cose, sì. Fra cui, in primo luogo, come tu e Nexus di conseguenza si rapporta all'idea di un culto trio quadripartito in Asatru, Vanatru, Roccatru e Tursatru.
Sì, diciamo che non solo io, ma come l'Accademia si... pone. Poi il culto personale è un altro paio di maniche, nel senso, uno può dirmi no, guarda, vabbè, non me ne frega niente di tutto questo, il mio unico, l'unico dio che io, a cui io voglio rivolgere culto è Loki, Odino, Freyr, perché solo Loki, solo Odino, solo Freyr sono quelli che hanno la filosofia,
sì, riflettono che... il mio ethos, esatto. Hanno il mio sentimento religioso
e va benissimo. Io mi trovo benissimo con il concetto Asatru delle divinità e va benissimo. Ma qua siamo allo step prima del mio sentire, chiamiamolo così. Siamo alla necessità di fare un passo indietro prima del proprio sentire e dare un contesto.
Esatto, io direi che questa differenziazione del culto norreno in un culto Asatru, in un culto Vanatru, in un culto Roccatru, Tursatru, è una cosa che abbiamo noi oggi modernamente, quando andiamo a rileggere il culto, a cercare di metterlo in pratica da persone moderne con queste poche fonti. Poi vedremo i vari problemi, però a monte c'è un unico culto e un'unica tradizione, quella dei popoli norreni, con tutte le sue interazioni, con tutti i suoi cambiamenti storici, con tutte le sue influenze, però con un mitos e un ethos unitari che erano identificativi di quelle etnie e di quel modo di essere religiosi, proprio di quelle popolazioni.
Sì. Il punto è
e
che...
di quel territorio, eccetera,
esatto.
Eccetera.
Il punto è che la grande guerra tra Asatru e Vanatru,
fra Asi e Vani, perché poi viene perpetrata. Perché si prende questo modello di questo presunto
grande lotta, e i gruppi Asi e i gruppi Vani,
alcuni perlomeno,
sì, diciamo tristemente la maggior parte, perché poi leggi in gruppi anche esteri. Quindi mi sto riferendo solo al panorama italiano, ce l'ho con quello italiano, no, assolutamente, raga, state serenissimi, come la Repubblica di Venezia è una roba che ho visto tantissimo anche nei gruppi esteri di quelle letteralmente pagliacciate con ah no, perché io seguo gli Asi, noi siamo superiori perché abbiamo conquistato i Vani, voi che seguite i Vani siete inferiori perché siete stati conquistati. Esatto. Ma la smettiamo di essere ubriachi?
Fra l'altro, diciamolo subito, visto che siamo già in argomento, questa idea della lotta fra gli Asi e i Vani, laddove gli Asi furono una popolazione che invase il territorio dei Vani e poi migrò in Nord Europa, cioè già Dumezil la prende e la smonta come un castello di Lego.
Ma già prima di Dumezil questa cosa viene smontata, perché non ci sono in alcun modo e maniera evidenze storiche. Ne parla Snorri, ne parla Saxo, ma cioè dobbiamo prenderli tutti e due con le pinze. Snorri perché scrive a fini politici, Saxo perché non fa un lavoro storico.
Sì, il caso di Snorri secondo me è particolarmente significativo, perché lui porta questo modello di due popolazioni in lotta proprio al fine politico di rappresentare quello che stava succedendo ai suoi tempi, cioè la lotta, certo, fra il re di Norvegia e l'indipendenza dell'Islanda.
Sì, in soldoni non gliene fregava niente a Snorri, come ho già detto e ripeterò fino alla nausea, di riportare in maniera corretta il mito o di riportare i fatti storici per aiutare a una ricostruzione. A Snorri interessava servire al re di Norvegia qualcosa di utile per la sua campagna.
Esatto,
fine.
E per quanto riguarda Saxo, il fatto è che probabilmente riporta una leggenda che circolava e le dà una sorta di aura storica, ma
certo. Il problema è che non regge questa teoria, perché partiamo dal presupposto che fingiamo di crederci. Facciamo finta di sposarla. Quindi partiamo dal presupposto che Odino fosse un reale conquistatore, quindi un essere umano. Per essere a capo avrà avuto 30 anni almeno, minimo.
Lotta con i popoli
che dura
con il
per
popolo,
anni.
Esatto, per anni con il popolo dei Vani lungo il Volga.
Esatto.
Dopodiché si prende su e dice: ma sai che c'è? Io abbandono il Volga, che tutto sommato fertile, si sta bene. Andiamocene a cavallo a Fanculonia su in Nord Europa,
che,
attraversando gli Urali, cioè
facendo
conti, i nomadi per
almeno un 40 anni, perché facendo due conti che devi spostare donne, vecchi e bambini, perché se devi spostare un intero popolo quelli
con la finalità di andare a colonizzare proprio lì. Cioè, suona un po' storia della terra promessa.
Sì, ma soprattutto perché se io ho combattuto anni per conquistare quella terra, poi devo prendere e andarmene fuori dalle palle.
Esatto. Discorso diverso è appoggiarsi alle teorie della Limbutas sulla migrazione dei Kurgan, però, per quanto l'intuizione della Limbutas abbia delle buone prove,
sì, abbia delle basi storiche,
è stata rivista in maniera più corretta rispetto a come l'ha scritta lei. E comunque non si parla di migrazioni in 40 anni, si parla di periodi molto più lunghi, e non di conquiste, ma come spesso accade in questi casi, di progressive contaminazioni, ibridazioni, scambi commerciali, via discorrendo.
Sì, ma anche perché teniamo conto che nella cultura norrena spesso c'erano dei matrimoni combinati.
La cultura indoeuropea.
Sì, beh, effettivamente in questo caso è molto più corretto dire
cultura indoeuropea.
Quindi
può starci che già dai tempi dei proto-indoeuropei ci fosse questa forma di matrimonio contrattuale, che sanciva progressive alleanze e di conseguenza un progressivo spostarsi di un clan da una zona a tutt'altra.
Anche perché
progressivo, però
teniamo conto di questa cosa: l'amore romantico, come lo intendiamo noi, il matrimonio per amore, cioè, è un concetto che anticamente non esisteva, cioè era una roba che dici: ma amore di che? Il matrimonio era un contratto a tutti gli effetti e si faceva per fini sociali, per fini economici,
politici,
per fini di alleanza, ma l'amore era l'ultimo nella scala di rilevanza.
Beh, probabilmente poi, siccome il sistema familiare norreno era basato su hai una moglie ma poi hai le concubine, è molto probabile che alcune delle concubine fossero effettivamente amate nel senso stretto,
sì,
dell'amore,
sì,
romantico,
che, esatto, sì sì, molto probabile,
però ciò non, di solito non riguardava la moglie,
la moglie
ufficiale.
No, ma anche perché spesso erano le due famiglie che sceglievano il marito o la moglie per i rampolli, diciamo così, per fare in modo che le due famiglie si unissero. Ed era un'alleanza molto importante. Tra l'altro faccio una piccola parentesi sulla cosa del divorzio, ma ci farò un post. Sì, c'era il divorzio. No, non era una cosa che veniva fatta molto spesso, perché era qualcosa di estremamente disonorevole e che portava le due famiglie, cioè quella della moglie e quella del marito, a diventare rivali eterni, perché chiunque dei due chiedesse il divorzio disonorava l'altra famiglia.
Comunque, dal mio umile punto di vista, di persona che di queste cose si interessa solo collateralmente,
per me che spero, esatto,
a mio parere non c'è tanto da vedere una lotta e uno scambio di ostaggi fra due popoli,
è una questione di alleanza,
quanto piuttosto, cioè ci arriva così con Snorri,
sì,
in particolare, ma quanto piuttosto c'è da vedere il riproporsi di quella forma contrattuale alla base della società vichinga.
Assolutamente.
Che è lo scambio di individui fra due famiglie per costruire un clan più grande,
certo,
e più solido, una società più stabile.
A volte erano i figli che venivano mandati a studiare nell'altra famiglia, così che il figlio della famiglia A e il figlio della famiglia B diventassero in qualche modo fratelli, perché il condividere un'educazione e lo stare così insieme creava un legame di fratellanza, e quindi i due clan diventavano parte della stessa famiglia.
Sì, anche perché bisognerebbe andare poi a vedere anche il concetto di fratellanza, nel senso che la fratellanza è un'affinità che non riguarda solo il sangue per i vichinghi.
No, assolutamente.
Cioè, si può concretizzare anche nella fratellanza di sangue, sia biologica che come patto.
Sì, sì.
Ma
è anche qualcosa di più,
esatto,
cioè le famiglie vichinghe non erano formate da moglie, marito e figli come ci fa vedere Vikings, che questa è una delle robe che mi fa sclerare. C'erano moglie, marito, i genitori di lei, i genitori di lui, i fratelli di sangue, le persone con cui avevano le alleanze, le concubine, che io non so perché viene venduta questa cosa che la donna vichinga fosse gelosa delle concubine, ma ben vengano le concubine, se tuo marito fa il vichingo e quindi fa il marinaio, sta via mesi e mesi e mesi, se tu hai le concubine in casa è tutto aiuto. Cioè la donna doveva gestire la casa, doveva difendere la casa perché le donne portavano le armi, e doveva gestire il raccolto, i servi, questo e quello. Se hai un'altra persona a cui puoi delegare una parte dei compiti, ma ben venga, ma tesoro caro, portatene due di concubine, così io faccio una roba, lei fa l'altra e quella fa quell'altra. È che noi cerchiamo di ragionare la società vichinga alla luce della nostra società.
Sì,
ed è un errore madornale, ma anche la questione del mito. Ho visto tantissimi fare questo errore, e poi da lì arriva la guerra Vani contro Asi, contro Turs, contro Orcatu, e
sì,
spacchiamo
al mercato
tutti.
Mio padre comprò.
Sì, esatto. Ma veramente, perché si cerca di analizzare il mito con l'occhio dell'uomo moderno, senza andare a dire ok, qual era la società dove questo mito si è sviluppato, quali erano i valori sociali, perché determinate cose c'erano e determinate altre no, perché veniva espresso così e non cosà.
Assolutamente.
Cioè, infatti, Snorri ci dice scambio di ostaggi perché lui scrive nel Medioevo, e il matrimonio combinato diventava uno scambio d'ostaggi, cioè io ti mando questo ostaggio, tu mi mandi questo ostaggio.
Perché il matrimonio combinato nel Medioevo
era
a volte a livello politico nasceva proprio per dare all'altra famiglia qualcosa che garantisse che tu non l'avresti attaccata. Un ostaggio, di fatto.
Un ostaggio?
Comunque, sì.
Cioè, pochi giri di parole. Era un ostaggio. Tu davi in ostaggio tuo figlio, tua figlia, per garantire che ci sarebbe stata quell'alleanza.
Comunque faremo poi un contenuto specifico sulla non storicità del conflitto fra Asi e Vani intesi come popolazione, perché sì, non ci sta. Nelle fonti ci sono altre cose, però,
sì,
che riguardano, secondo me, più un'opposizione al, se vogliamo, tipo di magia proprio dei Vani.
Sì, perché comunque dobbiamo tenere conto che nella società vichinga la magia intesa in senso stretto era disonorevole.
Esatto, quindi è tutto un altro tipo di discorso, sì, ma sì, lo faremo poi.
Sì, no, perché altrove bisogna parlare dell'onore nella società vichinga, ed è un discorso lungo, lungo, lungo e complicato.
Sì, non basta dire erano un popolo onorevole.
No, il riassuntone però era: fare magia è qualcosa di disonorevole perché non mi affronti face to face.
Sì,
questo è il riassunto del riassunto del riassunto.
Quindi questo fu probabilmente fonte di una conflittualità fra i Vani e gli Asi, intesi però come figure mitologiche,
esatto,
non come figure storiche. Vabbè,
che allora, poi all'interno del mito norreno, come all'interno di altri miti, ci siano effettivamente delle figure umane miticizzate,
un altro discorso,
quello è un altro discorso. Non stiamo negando questo, no? Ci tenevo a sottolineare che non stiamo negando il fatto che alcune figure possano essere degli antenati miticizzati.
Beh, ma no, non può che essere così, dal momento che la linea di sangue era importantissima per i vichinghi. Esatto. Di conseguenza tu continui a cantare le gesta dei tuoi avi e cioè la confluenza verso qualcosa di più divino
è ovvio,
normale,
ovvia conseguenza.
Comunque il fondamento di tutto questo discorso è: non si può spezzare la continuità del mitos e dell'ethos pensando che già anticamente fosse frammentato nelle varie correnti di culto norrene che troviamo oggigiorno.
No, anche perché abbiamo delle prove storiche oggettive del fatto che il culto, diciamo, comunitario fosse diviso con Thor, Odino, Freyr o Freya, dipende dalle ritualità, e venivano interpellati uno di questi tre personaggi, chiamiamoli così, in base al rituale da fare. Questo ci viene dal
tempio di Uppsala, fra l'altro.
Sì, dal tempio di Uppsala e da una testimonianza storica coeva, quindi di questo non possiamo dubitare. Possiamo sì dubitare invece di altre testimonianze, per esempio quella che ci arriva di questo rituale che viene fatto una volta ogni 9 anni, che ha senso che venga fatto un rituale una volta ogni 9 anni, perché 9 sono i mondi dell'ittasi, esatto,
sì.
Ma come ci viene presentato, come un rito in cui vengono sacrificati 9 giovani capi di ogni tipo di bestiame, cani, lupi, umani, è un po' esagerato, cioè è palesemente un'esagerazione. Non sappiamo se effettivamente vi erano dei sacrifici umani o no, non è chiaro questo. C'è un grosso dubbio su questa cosa, perché abbiamo dei testi coevi che ci dicono che venivano fatti, però sono testi cristiani. Quindi venivano fatti?
Punto di domanda. E in assenza di reperti alle dura, eh?
Sì.
C'è anche da dire una cosa, che secondo me l'interpretazione che Dumezil fa delle funzioni tripartite delle divinità rispetto alla tripartizione delle funzioni sociali fra gli indoeuropei e i proto-indoeuropei ci sta, secondo me, fino a un certo punto, nel senso che Dumezil, sulla base appunto del tempio di Uppsala e del culto di Odino, Thor e Freyr, riprende quelle che erano le tre caste della
civiltà,
esatto, della società indoeuropea, ovvero i regnanti e i governanti rappresentati da Odino, i guerrieri e i protettori, chi assicurava l'ordine rappresentato da Thor, e poi gli agricoltori, chi si occupava del benessere e della prosperità materiale, visto come rappresentato
Freya,
da Freya. Secondo me questa cosa ci sta fino a un certo punto,
sì,
perché se poi andiamo a guardare le singole divinità, Odino, Thor, Freyr, innanzitutto Odino è un casino,
Allora, però, su Odino farò un podcast a parte, già lo dico, però apro una parentesi e la chiudo. Se guardiamo anche solo tutti i titoli che ha Odino, a parte che sicuramente è una divinità composita, esattamente come Loki, perché è palese, e in secondo luogo è troppo complessa per essere rinchiusa solo nel regnante, anche perché chi concede la nobiltà nella mitologia norrena non è Odino, è Heimdall.
Esatto. Quindi, e stavo appunto dicendo che se poi andiamo a guardare la mitologia e l'evoluzione storica di queste tre figure, ci rendiamo conto che non è proprio così, perché anche Thor sì è il protettore dai Tours, però è anche un dio della fertilità,
è anche un dio della pioggia,
è anche un dio della pioggia. Freyr è effettivamente un dio della prosperità terrena, terrestre,
sì,
ma è anche un guerriero.
E anche Freya. Smettiamo per favore di rappresentare Freya come una fragile damina
con due gatti,
con due gattini.
C'aveva le linci, raga, le linci.
Esatto. Ed era una guerriera. Lei ha anche un cinghiale come il gemello da combattimento. Questa arrivava in groppa a un cinghiale a spaccarle faccia alla gente. La smettiamo di rappresentare Freya come una cazzo fragile damina.
Adoro, volo altissima, altissima.
Che, ma guarda che, cioè, io non capisco
no,
perché
no,
è una certa...
No, era temutissima come idea guerriera, assolutamente.
Io non ho capito perché è una certa Freya, nel suo aspetto guerriero, ma anche Venere nel suo aspetto guerriero, dimenticate, delete, sono delle fragili damine, piange lacrime dorate.
È l'effetto del cristianesimo, perché per esempio è con il cristianesimo che Freya diventa una zoccolona
sì,
che si scopa tutti quanti.
Ma anche perché cioè, c'era una certa libertà di...
Esatto, cioè che, o meglio, che questa cosa viene moralizzata in
sì.
senso negativo. Vabbè, comunque stavo dicendo appunto questa cosa...
Io sbrocco su sta cosa, scusate.
Stavo dicendo appunto questa cosa della funzione tripartita della società indoeuropea. Secondo me ci sta fino a un certo punto, però certo è vero che un Odino, un Thor e un Freyr come culto comunitario sono abbastanza equilibrati.
Sì, anche perché con Freyr e Freya, per esempio, venivano sanciti anche i matrimoni, secondo Dumezil.
Eh sì, perché è Freya che viene...
invocata come dea della fertilità,
esatto.
In quel caso, quindi di benedire il matrimonio con un'unione fertile. Anche se, piccola parentesi, non è detto che l'erede della famiglia debba essere per forza figlio del matrimonio, può essere anche figlio delle concubine, sta al padre a decidere. Poi però
su una base di onore come al solito.
Sì, 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 cioè.
Però, ma perché lì poi c'è tutto anche il discorso di com'è composta l'anima, per cui
sì, vabbè. Cioè non è che erediti solo i beni materiali, ma puoi ereditare, vabbè. Su questa cosa, raga, davvero faccio un podcast a parte, perché è lungo, cioè se mi metto a divagare su questo facciamo 4 ore di podcast solo io che vi spiego il concetto dell'anima.
Vabbè, però resta di fatto che come culto comunitario make sense,
sì.
Però abbiamo anche dei reperti o comunque delle idee che ci spingono a pensare che ci fosse anche un culto più privato.
Assolutamente, abbiamo ritrovato dei ciondoli all'interno delle sepolture, delle piccole statuette, cose del genere, che ci testimoniano che non solo ci fosse un culto comunitario di queste tre, diciamo di quattro divinità principali, ma che ogni individuo della tribù, o comunque del villaggio, del clan, avesse un suo dio tutelare personale, che portasse con sé sotto forma di ciondolo e a cui era votato in maniera particolare. Ma è ovvia questa cosa, perché se io faccio il poeta, fondamentalmente che mi frega di dare culto a Thor, che nei miti ci viene rappresentato come un po' un grezzone? È ovvio che il mio culto andrà a Bragi, che è
il più figo di tutti,
il poeta per eccellenza, che è
il più figo di tutti.
Esatto. Non chiederò l'ispirazione a Freyr per la poesia, a meno che non magari voglio scrivere una poesia erotica, allora magari sì.
Beh, comunque,
però,
sì, no, beh.
Cioè,
sì,
assolutamente. È ovvio, ed è anche ovvio che se non so, se tu fai una professione legata in particolare, che ne so, la tessitrice, di certo Frigga è più indicata.
O le norne.
O le norne.
No, beh, forse le norne no. Forse le norne no.
Io ti ho detto le norne, ma le norne no. Frigga, Freya, sì. Che entrambe sapevano tessere al fine di del Seider, ma comunque sapevano tessere, quindi se io faccio quello di mestiere...
Ma non credo che la tessitura fosse slegata in realtà dalla...
Sì, non è che se tu tessi una maglia la incanti.
No, ok, però non penso che fosse del tutto slegato, penso che chi si occupava della tessitura degli abiti fosse anche la stessa persona che, se qualcuno glielo chiedeva, intrecciava un incantesimo nella tessitura.
Può essere.
Io credo.
Diciamo che il Seider era un'arte principalmente femminile, infatti abbiamo testimonianze che sulle navi vichinghe vi fossero anche delle donne armate di arco, ma con il ruolo di Seidrona, quindi erano lì in funzione di maga per benedire la nave.
Ma anche di questo.
Ma ne parleremo in un altro, però era interessante questa cosa.
Vabbè, comunque, come sempre succede, una devozione privata si affianca ad una devozione comunitaria. Comunica. Però, secondo me, cerchiamo di fare le dovute distinzioni, nel senso che questo stesso tipo di culto privato, devozione privata, culto comunitario è un modello che ritroviamo in altre tradizioni, ma non è detto che le modalità delle altre tradizioni siano quelle del culto norreno. E il problema è che dei popoli scandinavi abbiamo pochissime nozioni su come il culto effettivamente venisse portato tanto nella comunità quanto nella famiglia. Quindi non possiamo prendere le poche informazioni che abbiamo, i ciondoli, le statuette, la questione di Uppsala, e prendere un modello, che ne so, romano ellenico e calzarci su queste informazioni, perché non funziona.
Ma anche perché a livello proprio di struttura sociale le due società erano completamente differenti.
Esatto.
Motivo per cui per esempio Tacito vedeva questi popoli norreni, i germani, come queste strane creature che facevano sacrifici umani, e continua sia lui che Adamo da...
Di Brema?
Brava.
Come sono brava, me li ricordo
Adamo
tutti.
Di Brema, che spesso nelle loro descrizioni saltano pezzi,
sì.
Oppure, questa cosa è talmente innominabile che non la posso scrivere. Ok, perché è fuori dalla tua concezione sociale, ma non è che dobbiamo per forza immaginare robe veramente innominabili.
L'oggettività storica, facciamo questa piccola divagazione, l'oggettività storica, quindi riportare cose senza il proprio pensiero,
senza un valore morale,
arriva dagli storici arabi.
Anche se in questo caso gli arabi si sono fatti prendere un po'
la mano. Arriva dagli storici arabi, non ho detto che tutti gli storici e gli storiografi arabi lo facevano, eh? Allora,
ecco. E anche in questo caso abbiamo un problema con le fonti, cioè che gli arabi affascinati...
Comunque inizia nel 1100 sta roba, sì. Cioè nel... Quindi vabbè.
Sì, diciamo che era già ai fini,
esatto.
Verso la fine della storia vichinga, diciamo,
esatto.
Così.
Esatto.
Il punto è che gli arabi sono troppo lusinghieri.
Gli arabi erano innamorati della bellezza esotica dei vichinghi, alla faccia della feticizzazione della bellezza esotica solo contemporanea, ma sti cazzi.
No, ma anche allora.
Gli arabi, qualsiasi cosa era esotica ed era bella.
Sì, infatti.
Erano innamorati degli indiani.
Sì, avevano questa grande fascinazione, infatti ne parlano in maniera esagerata.
Erano innamorati dei vichinghi, erano innamorati di tutti gli arabi.
Vabbè, avevano culto della bellezza, biasimali.
Più che altro io credo che rispetto ad altre culture, nonostante noi abbiamo un immaginario molto negativo della religione musulmana, quindi pensiamo che i califfati arabi riprendano questa immagine del terrorista moderno, in realtà non c'è niente di più distante da questo,
no,
perché
infatti.
Anzi, i califfati arabi erano dei centri di scambio culturale incredibilmente floridi, e gli arabi erano incredibilmente facili a lasciarsi impressionare, ad affascinarsi alle
culture altre.
Esatto, le culture.
Ma infatti
altre.
Dobbiamo ringraziare gli arabi perché ci sono arrivate un sacco di fonti,
esatto.
Perché se non l'avessero tradotte gli arabi sarebbero persi nei meandri delle
e invece tante persone vedo tagliare proprio fuori gli storici, gli studiosi, gli accademici arabi, quando invece sono importantissime fonti coeva ad alcuni eventi che interessano,
sì.
E riguardano il cuore dell'Europa.
Sì, ma abbiamo prove storiche del fatto che grazie agli arabi ci sono giunti dei testi
di Aristotele, di Plotino,
per dire, che l'hanno in bocca tutti, però non diciamo che l'hanno tradotti gli arabi e che li hanno salvati gli arabi da farli sparire
poi
nel
vabbè
mondo.
Su Baghdad e bisognerebbe proprio fare un discorso a parte,
però non entriamo in questo ginepraio. Tornando al discorso, abbiamo due tipi di fonti che ci portano ad avere confusione e quindi alimentano questo discorso del Asi, Vani, Roccato, Tursato e ginepraio vario. Quelle cristiane, che sono particolarmente negativizzanti, in cui i berserker diventano dei pazzi assassini, stupratori di giovani fanciulle.
I Turs diventano
il demoni. Diavolo, Loki diventa Satana e al mercato mio padre comprò Odino, che diventa il dio cristiano. No, scusa, Thor diventa Gesù Cristo. Lo sbaglio sempre, che cringe. Dall'altra abbiamo questa
eccezione. Oddio, che cringe, lo sbagli sempre. L'odinismo a tratti vede Odino come se fosse il cazzo di un dio cristiano, cioè...
Beh, è cringe. Dimmi che non è cringe.
No, è cringe.
Anche perché Odino e il dio cristiano non hanno niente a che spartire. Anche perché Odino non è un dio originario. Non è che si è generato... Cioè, il dio cristiano genera se stesso.
O è preesistente, a seconda di come la vuoi vedere.
Vabbè.
Lì è il grande dibattito: la creazione nasce con la nascita di Dio o Dio la creazione successiva e Dio è preso?
Però è un Dio dell'origine.
Sì, sì, assolutamente, è un Dio primordiale.
Esatto, Odino non è un Dio primordiale. Odino e i suoi fratelli, quindi sono già tre e non è uno solo,
dal corpo di Ymir creano...
Sì, ma Ymir...
Sì.
La creatura primordiale e non è, e poi ci sono altre che si generano, ma Odino non è un dio neanche di prima generazione, quindi l'accostamento Odino dio cristiano è come i cavoli a merenda.
Assolutamente.
Cioè,
vabbè, quindi abbiamo fonti cristiane che fanno bordello,
fonti arabe per cui sono belli, bravi, sempre intelligenti, però fanno le robe strambe, perché per esempio quando parlano dei riti funebri ne parlano come questa cosa stranissima che viene fatta con queste navi che vengono bruciate e non concepiscono come sia possibile che questo popolo bruci i propri cadaveri. Tra l'altro c'è, non mi ricordo in che libro, accidenti, riportato questo pezzo molto interessante, che c'è questo scambio, no? Questo storico che scrive che ha avuto questo scambio con un vichingo che gli chiedeva: ma perché voi bruciate i vostri cari? E lui che gli rispondeva: io non so voi perché non li bruciate, così fate in modo che la loro anima faccia più fatica ad arrivare nell'oltretomba. Ed è molto interessante questo scambio di punti di vista, no? Che per l'arabo l'anima faceva meno fatica ad arrivare nell'oltretomba seguendo la sua cerimonia funebre, mentre per il vichingo, diciamo così, la sua cerimonia funebre avrebbe agevolato l'anima a raggiungere l'oltretomba.
Più che altro per i popoli musulmani è assurdo pensare a una cosa di questo tipo, perché il cadavere deve essere posto, credo, se non sbaglio, direttamente nella terra, ma di questo non so se si faccia ancora modernamente, ma sono sicura di questo, con il volto girato verso la Mecca, proprio perché con lo sguardo l'anima possa andare nel luogo più sacro e
scendere.
Quindi l'assenza di un corpo che proietti l'anima attraverso lo sguardo.
Sì, per loro è allucinante, ma esattamente come per la cultura norrena il fatto di avere un veicolo fisico non seppellito in modo corretto, o non bruciato.
Ciao Draugar. Beh, non morto in pratica.
Sì,
ciao,
esatto.
Ciao anima irrequieta, ciao.
Era una roba impensabile. E più eri nobile e più la tua cerimonia funebre doveva essere.
Anche se
nobile.
Abbiamo degli esempi però di sepolture.
Sì, sì, no, erano entrambe valide. Cioè dipendeva dal tuo rango. Però se tu eri un nobile dovevi essere bruciato con determinate cose. Perché era più onorevole. o se no dovevi venire tumulato, ma sempre con determinate cose, perché i tumuli li abbiamo,
ma anche quelli... di quello comunque.
Sì, vabbè, farò poi.
E poi secondo me la terza fonte che fa confusione sono tutti quei libretti moderni, alcuni proprio libruncoli, altri libri seri, cioè propriamente detti, però che portano proprio avanti questa conflittualità supposta fra Asi, Vani,
io
e
non
la
capisco,
ripropongono in questa
perché,
triquadripartizione.
Perché a fonte di assenza totale di fonte di questa cosa si porti avanti modernamente ancora questa idea, perché poi va ad alimentare e giustificare, e lo ripeterò fino alla nausea, tutto quel conflitto tra gruppi Asi, gruppi Vani, che sembra che al posto di dire ok, siamo tutti nella stessa barca di merda in cui ci bancano le fonti, in cui siamo qui che ogni volta che trovano un nuovo reperto stappiamo le bottiglie di champagne e festeggiamo che manco Capodanno, al posto di darci una mano a cercare di mettere i puntini sulle i e capire un attimo come cacchio potersi destreggiare nella pochezza di fonti che abbiamo, no, ci dobbiamo fare la guerra.
Esatto, più che altro in questa frammentazione contemporanea dove gli Asatru venerano soltanto divinità che fanno parte degli Asi, quindi quelle divinità civilizzatrici dei contratti sociali, delle espansioni del villaggio, eccetera, eccetera. I Vanatru venerano solo i Vani, quindi le divinità della terra, della prosperità, del benessere terreno,
sì.
non ha una qualificazione negativa.
No, nel senso di ricchezza delle terre.
Esatto, i Rokkatru venerano tutte quelle figure...
Edgy,
perché poi tu vai a leggere... sì, noi prendiamo quelle figure che sono
I wanna be so edgy.
Quelle figure che sono state poste in cattiva luce... quando in realtà un dualismo è intrinseco in tutte le divinità dei popoli del nord.
Sì, ma anche perché guardiamo solo un Odino, senza andare a prendere cose strane, cioè abbiamo nel mito lui che si trasforma in donna e va a sedurre un uomo per portarselo a letto, cioè nella concezione lui ha giaciuto nel letto di un uomo come femmina, è disonorevole.
Esatto, laddove troviamo anche una El che prima di schierarsi con Loki durante il Ragnarok assolve però ad una funzione importantissima.
Sì, anche perché c'è tutto un tot di anime che sennò non avrebbero,
esatto,
una collocazione.
E cioè... benevola per, in un certo qual modo, no?
Sì, poi vabbè, viene grandemente fraintesa anche lei.
Cioè, benevola intendo nei confronti dell'ordine che deve essere,
certo,
mantenuto.
Certo. Cioè, è una divinità ordinatrice fino a Ragnarok.
Esatto. Quindi
il punto è che anche El viene grandemente fraintesa e fanno quel giochino El ha dall'inglese inferno, ma allora è vista come una divinità.
No.
Al mercato mio padre comprò anche questa, eh?
Assolutamente.
Anche perché, cioè, El è germanico, sono tutte quelle lingue di discendenza germanica. E l'inglese non è una lingua di discendenza germanica.
Oddio, potrebbe essere, adesso non ho un dizionario etimologico sotto mano, però potrebbe essere che El sia una parola in antico inglese ereditata dalle lingue germaniche. Questo io non ce l'ho sotto mano, però che El fosse in qualche modo legata al tumulo sepolcrare e quindi a qualcosa che sta sotto, e che la parola inglese El indichi in qualche modo qualcosa che sta sotto.
Sì, ma non c'entra niente col cristianesimo.
Ma non c'entra con El inteso come inferno cristiano.
È quello che io dicevo.
Lì siamo... No. No.
Anche perché è come dire... la parola X adesso modernamente vuol dire questa cosa, quindi quando è nata voleva dire questa cosa, che anticamente non esisteva.
No, no, ma questo errore sull'etimologia si fa continuamente comunque. Vabbè, comunque il Rokkatru è quello che io onestamente capisco di meno, perché viene quasi visto come un culto del lato oscuro del Pantheon Norreno, quando il lato oscuro nel Pantheon Norreno è equamente distribuito.
Sì, fra tutti. Però diciamo che il Rokkatru nasce da Raven Caldera.
No, nasce da... aspetta che ce l'ho qui, che lo stavo leggendo prima, da una certa Abby Elasdottir, che crea il culto dei Rock, e sì, successivamente
rock
viene
rock and roll.
Successivamente viene mutuato dal Raven Caldera e dal suo gruppo. Praticamente rock sarebbero quelle divinità, o comunque rock è quel concetto di crepuscolo, ombra, oscurità.
E cosa c'entrerebbe Fenrir?
Ragnarok. Eh?
Perché c'è Fenrir quindi?
Che cazzo ne so? lo chiedi.
Sì, a te lo
chiedi. Io ti dico quello che è, cioè...
Sì, vabbè, comunque, la mutuata Raven Caldera.
Sì, e comunque è diventato famoso con
Raven Caldera.
Cioè, sicuramente.
Il punto è che, come ci dimostra il testo
Neolithic Shamanism
di Raven Caldera, ha poche idee ma ben confuse sulla mitologia norrena.
Solo è una divinità.
Sì, ma non solo. Ci fosse solo quello, dico, vabbè, c'è una roba sbagliata. Ma faccio prima dire le cose giuste, che non ci sono. Non ci sono. È un testo osceno. Io mi ricordo che qualcuno nel podcast l'ha consigliato, ma raga, no. È veramente un'oscenità, piena di errori. Ma non perché lo dico io che sono fica, ma perché lo dice la mitologia. Ci sono parti in cui sono in aperta contraddizione con il mito, quindi
non sono io che faccio
i capriccetti perché non mi
ma
piace.
Ma poi il roccato è proprio una selezione.
Allora, se vogliamo guardarla così, anche il Tursatru lo è. Però
Tursatru non si è mai spacciato per altro che per gnosi personale di un autore che ha creato
una
corrente. Se tu vuoi aderisci con quelle prassi, con quei metodi, altrimenti non ti piace, sti cazzi tutti d'accordo.
Esatto, non solo.
Stesso non è il modo di Raven Caldera.
No, Raven Caldera ti dice questa è la verità assoluta. E per quello, è quello il problema.
Esatto.
E Cortu invece fa proprio tutto un discorso dicendo: io sposo questa filosofia anticosmica, questo è la mia gnosi, io prendo in considerazione, e te lo spiega nei primi capitoli, cioè proprio all'inizio del primo Tursakinji, pochi cazzi, io prendo in considerazione solo questi aspetti di queste divinità che vengono, come si dice,
declinati
a questo scopo, fine del gioco. E c'è onestà in questo. C'è onestà nel dirti: io ho questa filosofia, queste sono le divinità che possono calzare in questa filosofia, faccio calzare queste divinità in questa filosofia nel modo X.
Esatto. E se lo stesso fosse anche per l'Asatru, il Vanatru, il Roccatru, andrebbe bene. Il problema è che alcune associazioni, non dico tutte, e non sto puntando il dito contro qualcuno in particolare.
No, è un discorso
generico. Non dico
generico.
Tutte. Però alcune associazioni, e questo l'ho visto fare soprattutto dall'associazione Asatru,
sì, è vero,
pretendono di dirti: si faceva così anticamente.
È ancora peggio. Io so per certo che si faceva così anticamente, e
quando le fonti ti contraddicono,
e tu sei lì a chiedere: sì, ma le fonti, Dumezil non dice così,
e
figlio
anche il
mio
fatto,
dolcissimo,
per esempio, che molti Asatru si oppongono alla storicità di un culto di Loki sulla scorta però di una visione cristianeggiante della figura di Loki, o di una visione tardo ottocentesca del fatto che Loki è una figura introdotta da Snorri per ricalcare il modello del diavolo cristiano, bla bla bla.
Ma cioè, io questa cosa non l'ho mai capita.
Quando poi abbiamo dei reperti, delle cose che invece ci stanno portando nella direzione che probabilmente personalmente qualcuno cultuasse e venerasse Loki,
non
o che Loki
solo
avesse una funzione all'interno, per esempio, dei rituali di forgiatura, cioè, voglio dire, ce li abbiamo lì, questi nuovi studi, ti prego aggiornati.
Sì, ma non solo.
Prendine
non
atto.
Ha assolutamente senso la concezione di diavolo cristiano con Loki, ma di questo ne ho già fatto un podcast.
Assolutamente.
Direi che l'ho spiegato ampiamente.
Poi tu mi dici: a me introdurre questa cosa nel mio culto non mi va, non mi piace, non fa per me. Siamo tutti
d'accordo. Oppure tu mi dici: io ho bisogno di creare un dualismo all'interno del mio culto perché per la mia gnosi personale, per reggere tutta questa struttura di gnosi che io ho avuto, c'è la necessità di avere il cattivo. Ti dico: vabbè, sei un po' Walt Disney, ma cazzi tuoi, però non me lo spacci come verità, perché io ho provato a ricevere stampa di persone che chiedevano informazioni su Loki nei gruppi e gli veniva detto: Loki non esiste.
Capra.
Capra.
Capra, ciao, docetto.
Capra. Ciao, capra.
Capra e la disperazione delle capre.
Esatto. Con bestemmione, guarda cosa mi hanno scritto. Risposta, bestemmione.
Vabbè.
No, vabbè. Il problema è che la propria convinzione... Adesso faccio un altro esempio all'opposto. Se una persona segue il Tursatru, il cattivo, tra virgolette, della concezione Tursatru è Odino. Ma non si può negare l'importanza all'interno del mito di Odino. Tu puoi dire, io all'interno di questo tipo di filosofia lo faccio calzare nel ruolo di demiurgo creatore.
Quando so che non è un demiurgo creatore.
Quando so che non è un demiurgo creatore, ma al fine di questa struttura di pensiero, di questa struttura filosofica, calza quel ruolo, allora è... E va bene, siamo tutti d'accordo, ma me lo devi dire con chiarezza. Non mi puoi fare giri in giro, no, ma tradizionalmente Loki era cattivo. No, perché era fratello di sangue di Odino, cosa cazzo mi dici?
In realtà questa cosa io la sto vedendo tanto fare con altre figure, cioè questa storpiatura, soprattutto sì, con Ele Freya.
Tu vuoi farmi arrabbiare?
Sulla base però di fonti, cioè donne che corrono con i lupi, fonti cristiane.
Allora, cioè, donne che corrono con i lupi, ragazzi, l'ho comprato. Lo leggerò.
Io vi dico solo che il titolo è già diventato...
Donne che corrono con gli scoiattoli.
Con i polipi.
Con i polipi. Con le pecore. Con gli ippoliti. Guardate.
Quindi, vabbè.
Il fatto è che io ho letto degli estratti in giro ed è un romanzo autobiografico. Io non pensavo ci fosse bisogno di dire che i romanzi autobiografici non sono fonti storiche.
Comunque.
Perché se no, scusami, finisco. Sì. Se no, io ho un bellissimo romanzo sulla storia di Dracula, Vladimir l'imperatore, allora è un romanzo vero in cui, tra l'altro, è narrato in prima persona da Dracula.
Esatto.
Poi io, fatti storici effettivamente ci sono, cioè riprese dai fatti reali della storia di Vladimir Draculia, Vlad l'impalatore, ma è narrato in prima persona.
Sì, no, assolutamente. C'è anche da dire che nel caso di El soprattutto ci sono anche delle fonti come i Grimm, sì, che parlano di mitologia teutonica. Il testo, sì, di Jacob Grimm è proprio Teutonic Mythology.
Sì, sì.
In tedesco, chiaramente, non in inglese, ovvio. Dove si parla di El quasi legandola a questo immaginario di una grande madre arcaica, eccetera, eccetera. Però prendiamo anche i Grimm come parte di quel grande processo ottocentesco di romanticizzazione del passato. Quindi bisogna saperli leggere per quello che sono e bisogna saper rileggere le loro informazioni alla luce di altri studi più moderni, più oggettivi e meno romanzati. Ma su questa cosa della romanticizzazione dell'antichità farò un podcast, perché devo scaricare
la bile,
perché il problema non è piccolo, è un intero movimento antropologico,
sì, sì,
di
sì,
cui fanno parte i vari Fraser, Murray, Graves,
eccetera, eccetera, eccetera,
i Grimm, eccetera, eccetera, e devo spiegare però cosa stava, sì, succedendo nell'Accademia in quel momento e perché si è arrivati a quello.
E non solo, c'è anche da fare un'altra precisazione grossa. Se si vanno a prendere autori che scrivono per motivi politici, per motivi di partito, come può essere un Otto Rann, è ovvio che la mitologia che ti vende è falsata, è rivista e corretta. E non è che perché io ce l'ho con Otto Rann, per carità, leggete tutto quello che volete.
Però confrontate con altri,
esatto,
fonti.
Però leggeteli con la coscienza che è stato scritto da chi, in che contesto, per quale ragione. Cioè, quando andiamo a leggere di mitologia norrena, a parte gli autori moderni, che io sto parlando degli autori accademici, nota bene, e non degli autori di testi di magia, ma degli autori di testi accademici, che li scrivono a fine di riportare i propri studi, ma quando andiamo a vedere gli autori, sempre accademici ma antichi, dobbiamo capire perché l'ha scritto, a che fine l'ha scritto, in che epoca l'ha scritto, per chi l'ha scritto.
E ricordare anche che tra i testi più importanti sicuramente ci sono le saghe, però le saghe sono una selezione di argomenti, di idee, di aspetti, a volte delle divinità, di loro funzioni, a fine poetico, a fine di racconto, non a fine religioso, perché la cazzo di Edda di Snorri, come qualsiasi altra saga, non è la Bibbia.
Sì, ma c'è chi scrive che l'Edda è la Bibbia per i norreni.
Cioè, andreste presi a schiaffi.
A due finché diventano dispari.
Cioè.
Tra l'altro, ricordiamoci anche un'altra cosa, che ci sono un sacco di saghe medievali che sono scritte per promuovere l'idea cavalleresca, cioè dell'eroe come cavaliere, inteso nel concetto medievale di cavaliere, e andare a sminuire un'altra concezione che invece all'interno della struttura della società vichinga, chiamiamola così per comodità, era onorevole, quindi
tipo il berserker per esempio.
Sì, per dirne uno, ma potremmo,
ma lo stesso guerriero vichingo era disonorevole,
certo,
agli occhi della società medievale, anche per le tattiche di combattimento che utilizzava.
Ma infatti viene in quelle saghe viene sminuito a favore di un guerriero nobile, di un guerriero cavalleresco, di un guerriero che sfida con
la... Che poi comunque dovremmo discutere del fatto che l'archetipo del cavaliere medievale, nobile, puro, è un archetipo e non è la realtà storica. Cioè, è un archetipo che viene pompato dai menestrelli al fine di poesia, di romanticizzazione,
e anche lì,
eccetera, eccetera.
Cioè,
però vabbè.
Lasciamo. Non entriamo in questo ginepraio.
Comunque, il forzare figure, divinità in ruoli che non hanno, in archetipi che non gli sono propri, eccetera, eccetera, è una cosa che si riscontra continuamente non solo nel paganesimo norreno.
Sì, no, ma particolarmente in quello norreno.
Ma sì, perché è favorito dall'assenza di fonti.
Sì, sì, sì.
Ma non è assolutamente da fare.
No, no. Cioè, ragazzi, a meno che voi non vogliate dire, ok, io ho avuto questa gnosi personale, questo aspetto non esiste nelle fonti, non c'è nessuna prova storica di questa cosa nelle fonti, ma io voglio condividere col mondo la mia gnosi, ci sta, ma ragazzi, abbiate l'onestà intellettuale di dire, è la mia gnosi personale, ho avuto questa esperienza, ho avuto questa rivelazione, base storica nessuna, non pervenuta, momentaneamente spenta o non raggiungibile. Va bene, è ok, siate onesti però. E nel momento in cui uno vi viene a dire sì, però la base storica è un'altra, non fate i presi malino. Perché se ci sono prove storiche, o comunque se abbiamo evidenze, perché a me è capitato di fare discussioni lunghissime su delle evidenze della mitologia norrena linguistiche, sì, però io penso che, ma tu che pensi che a me va benissimo, ma la prova storica... Il fatto, la linguistica, che è una scienza,
al dice momento non
un'altra
ti dà ragione.
Roba.
Però
cioè,
ci sta
tra
anche.
10 anni esce uno studio accademicamente accettato per cui tu hai ragione. Sarò io la prima a dirti...
O mi porti una fonte per cui
esatto,
tu hai ragione.
Esatto, mi fonti una fonte di studi che non è sono io, perché non sei una fonte di studi, per cui mi dici guarda ho ragione perché Tizio Caio Sempronio dice che... Io ti dico vabbè, non sposo
però,
questa tesi, però ok.
Soprattutto, siccome a mio parere, da esterna perlomeno al paganesimo norreno, perché non mi riguarda direttamente, però vedo che spesso in Italia si innescano grosse frizioni fra chi studia e chi pratica all'interno di queste correnti. Secondo me la discussione andrebbe mantenuta proprio sul livello delle fonti, distinguendo con molta attenzione la fonte, diciamo, propriamente storica, la fonte di studio accademica e io penso che leggo in questo modo il reperto, questa saga, quest'altra cosa. E allora così si crea un bel dialogo che pone tutti i partecipanti sullo stesso piano e allo stesso tavolo.
E non solo, aiuta tutti a raggiungere lo scopo comune, che è quello che capirci di più. È il discorso che facevo prima, il continuare ad alimentare Asi contro Vani, Asatru contro Vanatru. Ma che senso ha? Siamo tutti nella stessa barca di merda in cui siamo qui a cercare di 800 libri per capire una roba, perché allora un pezzetto l'ho trovato nel libro A, un pezzetto l'ho trovato nel libro B, nel libro C, nel libro D, nel libro D, adesso li metto tutti insieme e ho un quadro. Direi, per concludere, il punto del podcast era prima di affacciarvi a una qualunque corrente, quella che vi fa sentire meglio, quella che in cui sentite di appartenere di più, o al culto di un'unica divinità, perché per carità, chi siamo noi per dirvi a chi rivolgere il vostro culto, fate un lavoro di studio pregresso.
Sì, cercate di avere il quadro.
Esatto, di studio delle fonti, della tradizione, della civiltà in cui si sviluppa.
Della funzione delle varie figure mitologiche all'interno del contesto religioso e il loro significato sociale.
Esatto, ma prima dovete capire la società norrena, perché è completamente diversa dalla concezione che ci viene data a scuola dei Wingui che conquistavano tutto, quella di Viking che proprio, cioè... mio Dio,
io credo di non aver neanche mai parlato di popoli vichinghi a scuola, cioè
no, perché ti dicono i barbari.
Sì,
ti parlano dei barbari.
Ma
a scuola
tipo la cristianizzazione del nord Europa io non l'ho mai studiata, né alle elementari, media, superiori.
Non la prendi neanche in considerazione, perché Sacro Romano Impero è diventato cristiano nel 313 e fine, ciao, arrivederci, grazie, tutti cristiani.
No, vabbè, Carlo Magno, l'hai studiato, le campagne di Carlo Magno.
Sì, ma cioè, non è che ti danno grandi spiegazioni, nel senso, ti dici Carlo Magno conquistato lilla lilla lu, bene, ciao, arrivederci, grazie.
Sì, no, interi buchi storici, questo sì. È un grosso problema dell'educazione proprio.
Ma il problema è anche che
abbiamo una conoscenza storica veramente frammentata. Sì, io ogni tanto leggo, cioè tipo adesso sto recuperando qualche autore arabo, così ogni tanto leggo dei califfati e dico, minchia, ma io sarò, ma quando mai l'ho studiato?
Mai. E non solo, abbiamo anche tutto un grandissimo preconcetto, perché a scuola ci presentavano i barbari. Ah, il nord Italia, siamo stati conquistati dai barbari, i longobardi, questi sbabbari. E ci danno questa idea, no? Perché noi adesso barbaro pensiamo a un popolo incivile, rozzo, sporco, no? Quando dico minchia sembra un barbaro, no? Ma in realtà la civiltà vichinga, barbara, se vogliamo usare questo termine improprio, non aveva niente a che fare con questo preconcetto, ed è difficile andare a capire la mitologia e gli aspetti della civiltà che sono all'interno del mito con questo preconcetto in testa. È per quello che io continuo a insistere dicendo: prima studiate la civiltà, poi leggete il mito, perché altrimenti, al contrario, non lo capite, non capite il mito.
Vabbè, io credo che abbiamo detto tutto quello che era necessario. Come al solito, se avete domande per approfondimenti, eccetera, eccetera, chiedete sotto dove trovate spammato il podcast, mandateci dei messaggi, vi discorrendo, i nostri contatti sono sempre nel box in descrizione sotto i vari podcast, o comunque se siete venuti in contatto col podcast in qualche modo ci trovate. Per oggi direi che chiudiamo qui.
Sì.
Vi ringraziamo e alla prossima.
Ciao!
Ciao!